giorno di Cristo Re, facciamo le nostre domande, la nostra meditazione davanti al Crocifisso. Come piccola comunità di discepoli, ai piedi della croce, a contemplare il Signore dalla storia. Qualcuno in televisione lo prendeva in giro qualche giorno fa, ma non era poi così stupido che degli uomini si mettono davanti a un crocifisso come il re della storia. C'è di che stupirsi. Siamo stupiti, sbigottiti e inquieti, perché alle nostre spalle, dietro a noi, attorno a noi, ci sono i rumori di un'umanità in tumulto. Ci arrivano ogni giorno i suoi drammi, i suoi progetti infranti, gli enigmi. Quando riusciamo appunto a ubriacarci un po', la cosa va bene, ma appena il cuore si rende sensibile, ci arrivano tutti gli enigmi di un'attesa spropositata che c'è nel mondo, nel cuore di ogni uomo, e immancabilmente distrutta. E quindi la domanda che ci viene in maniera inquieta è se questa è una storia o è un casino, per dirla come si usa dire oggi, o dove va mai questa che si chiama storia? Perché tante sofferenze e delusioni? E poi come fa a stare insieme sta cosa qui, diciamolo francamente? Siamo in tanti, tantissimi, ognuno in una breve apparizione, in un'avventura che è solo sua alla fine. E come si fa a fare una storia di questi infiniti frammenti? E come fanno queste infinite storie personali a legarsi e a costruire un romanzo continuato, appunto? Più forte del senso di una storia è in noi la paura del caos, o del caso, o del destino, comunque di uno spietato e invincibile non senso. In certi momenti poi, e il nostro è uno di quelli, c'è come lo spavento di una deriva in cui siamo trascinati. È come se la storia diventasse un fiume impetuoso, una bestia indomabile, l'ingovernabilità di un mondo che abbiamo avuto la pretesa di dominare, lo scatenarsi di una violenza che non si sa mai come fermare. Tutto ci rende insicuri. Davvero la storia ha un senso o siamo dei naufraghi? C'è stata una stagione in cui molti di noi, ma l'aria era quella, abbiamo creduto ai grandi racconti dell'illusione del progresso. C'è stata una stagione in cui una scienza, una tecnica trionfanti ci avevano illuso di poter governare il mondo con la ragione, di sostenere i frutti di un progresso illimitato. Tutto era sotto controllo, si trattava solo di distribuirci il benessere. Quell'illusione, se qualcuno l'ha avuta, non è più la nostra. Ma ora c'è piuttosto il pericolo di un ripiegamento senza respiro e senza speranza, di una chiusura sull'immediato, che permetta solo di galleggiare nel naufragio, senza speranza in un cammino e tantomeno in una storia. Così si apre il terzo millennio in realtà, su dei naufraghi che non credono di fare una traversata storica. Tutti cercano di scamparla. Addirittura ritorna un paganesimo che concepisce il tempo come un tempo chiuso, un percorso circolare, chiuso su se stesso, dominato dal destino e dal fato. Fatto sta che la storia che stiamo vivendo sembra sgonfiarsi del suo slancio, del suo progetto, senza una speranza che sostenga racconti e utopie, sembra frantumarsi in un'infinità di accadimenti slegati e senza senso. E questo è il momento del coraggio dei cristiani, di quelli che si dicono cristiani, che vengono setacciati da questa situazione. Non è possibile appunto stare nel paesino, andare in chiesa ogni tanto, non è possibile stare nelle chiese. Noi cristiani, che pure abbiamo contribuito a costruire questa civiltà e ne siamo parte importante, non possiamo accettare questa deriva. Noi che abbiamo in qualche maniera creato il senso della storia, noi siamo nati da un racconto. Cos'è un racconto? Se non l'idea appunto che la cosa abbia un inizio, abbia uno sviluppo e abbia un compimento. Se no si dicono solo delle frasi, non si fa un racconto. Il racconto di come Dio si è avvicinato agli uomini e li ha invitati a un'alleanza, e ha fatto partire una storia animata dalla sua promessa. Ricordate com'è partita in Israele la promessa al nostro padre Abramo, e com'è partita la storia per fede. Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. La storia ha dunque origine in una promessa, in un dono che è una chiamata. La promessa riguarda una terra, una discendenza, una benedizione per tutti gli uomini. È la promessa dei beni che fanno vivere l'uomo, ma a questi beni l'uomo è chiamato solo a credere. Essi rimandano a una speranza in cui si può solo aver fede. L'uomo che pure pregusta la terra, la discendenza, la città, l'uomo che pure pregusta questi beni nella vicenda avventurosa e fragile della sua vita, scomparirà senza aver visto realizzata la promessa. Il suo cammino, come quello del padre Abramo, sarà un cammino nella notte verso un avvenire incerto. È questa concezione della storia che si è formata nel dialogo di Dio con Israele, che siamo tenuti a tener viva in questa nostra epoca in cui la speranza si indebolisce e rischia di lasciare andare alla deriva la storia. Noi non abbiamo una concezione pagana del destino. La nostra storia è una linea, un cammino che si è aperto con una promessa e resta aperto a un compimento, e non ha una logica deterministica. È una storia caratterizzata da un'inesauribile novità, da un'imprevedibile realtà, costituita da ciò che accade e da ciò che fa l'uomo nei suoi tentativi confusi, generosi, contraddittori, nelle azioni infinitamente complesse delle singole persone, dei gruppi, dei popoli, in questa prodigiosa armonia di scorde, in quest'opera di costruzione, di distruzione, di concordia, di conflitto, di amore, di odio. Una concezione della storia che non è come quella che dicevamo, va tutto bene, si tratta solo del benessere. Una storia segnata da un'insuperabile tragicità, in cui il tragico è sempre presente e può accadere da un momento all'altro, e che insieme ci affida un compito irrinunciabile, ci è data la possibilità di agire, di realizzare ciò che è possibile, riconoscendone tutta la fragilità e attendendone nella speranza il compimento. chi ha in mano la storia? Chiediamocelo davanti a Dio. Chi ha in mano la storia? Non ce l'ha di sicuro in mano l'uomo, evidentemente. Anche se lui e solo lui ci mette mano. Ce l'ha in mano Dio di per sé, ma neanche Dio solo, perché egli ha bisogno delle mani dell'uomo. La storia è il luogo e il tempo di una vicenda che mettono insieme Dio e l'uomo in alleanza. Parte da una promessa di Dio, avrà il suo compimento in un'opera straordinaria e imprevedibile che Dio farà per darle veramente compimento. E nel frammezzo è affidata a noi, alla nostra costruzione fragile e tragica, che possiamo compiere solo nella fede. Una fede che d'altra parte può solo nutrirsi di questi beni che la storia può produrre: la terra, il figlio, la benedizione per tutti i popoli. In tutto questo, che ci fa questo povero crocifisso? In lui i cristiani riconoscono il loro re e il re della storia. Nella vicenda di quest'uomo avvenuta 2000 anni fa, Dio si è impegnato in maniera definitiva e ha sigillato la sua alleanza con l'uomo e con la storia umana per sempre. La promessa di Dio ha nella storia questa figura singolare, solo sua, l'unica, a cui si riferiscono tutte le figure della storia. La promessa di Dio ha nella storia questa figura singolare del crocifisso. Il regno annunciato nella vita di Gesù nei suoi gesti ci lascia in testamento la figura del re, e il re è l'uomo crocifisso. La fine tragica del profeta, vittima del potere maligno che opera in questo mondo, la sua non resistenza al potere del male, significa che egli non ha patteggiato col male, col desiderio avido e la volontà di potenza. Come ha fatto nelle tentazioni, egli regna sulla sua potenza, e così può manifestare tutto il suo rispetto e amore per l'uomo, servendolo fino in fondo, rendendosi solidale del suo destino tragico e indicando nell'amore l'unico motivo per credere nella promessa. Ecco nelle mani di chi è la storia. Io sono re. Lo ha detto Gesù nel processo davanti a Pilato. Ed aveva subito aggiunto: ma il mio regno non è di questo mondo. È un regnare del tutto sorprendente, quello di Dio. Da noi chi vuole regnare deve mettersi sopra gli altri con la forza o con l'astuzia o con la seduzione. Anche Cristo si innalza al di sopra di tutti, ma su una croce, e da lì egli regna, perché lì dà testimonianza alla verità. La storia ha una verità, ed è questa. Tutti i regni passano, i poteri cambiano di mano, gli imperi affondano e la regalità di Cristo rimane. Dalla croce la verità governa la storia. Perché la verità è l'assolutezza di un amore che si dà all'uomo e al mondo. e il suo potere è potere di attrazione, l'attrazione di un amore che anche se calpestato e ridicolizzato è capace di raggiungere in maniera irresistibile il cuore dell'uomo. È questa attrattiva d'amore, l'impronta di Dio nella coscienza dell'uomo, il laboratorio dove la storia, nel caos e nel tragico delle sue vicende, si elabora come speranza. Sulla croce l'amore ha vinto il male che assale la storia, il peccato e la morte. L'ultimo nemico ad essere vinto dal re fu proprio la morte. Oggi sarai con me in paradiso. Furono le ultime parole del re al povero disgraziato crocifisso accanto a lui. Questa incredibile storia del re, la sua maniera di vivere e di morire, la sorprendente novità di una forza al di là della morte, di una forza di resurrezione, ha fatto nascere dei discepoli, la cui debolezza non impedì alla speranza cristiana di diffondersi nel mondo. Prima timidamente, nella formazione di piccole comunità attorno al ricordo di Gesù all'Eucaristia, poi con la conversione dell'impero al cristianesimo in quel sogno di civiltà cristiana che non senza equivoci e compromessi pensò di realizzare il regno di Dio già in questo mondo, e infine nel crollo della cristianità, nel crescere di questo nostro mondo post-cristiano, in cui la speranza cristiana è chiamata a rinnovare il Vangelo dentro una civiltà che rischia da parte sua di sfaldarsi. Ecco il grande compito. Quello di tenere vivo il racconto, quello di testimoniare il Vangelo del Re, per questa storia confusa e sconfortata dei nostri giorni. Questo è il compito che viene rivolto a questi poveri cristiani sbadati, i quali feriti e timorosi vengono stasera pensosi ai piedi del crocifisso nel giorno di Cristo Re, Gesù nostro Signore.